partito di là, andò nella regione di Tiro. Entrato in una casa, non voleva che alcuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. Una donna, la cui figlioletta era posseduta da uno spirito impuro, appena seppe di lui, andò e si gettò ai suoi piedi. Questa donna era di lingua greca e di origine siro-fenicia. Ella lo supplicava di scacciare il demonio da sua figlia, ed egli le rispondeva: «Lascia prima che si sazino i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». Ma lei gli replicò: «Signore, anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli». Allora le disse: «Per questa tua parola va, il demonio è uscito da tua figlia». Tornata a casa sua, trovò la bambina coricata sul letto e il demonio se n'era andato. Di nuovo uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordo muto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: «Efatà», cioè «apriti». E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente, e comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano, e pieni di stupore dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa. Fa udire i sordi e fa parlare i muti». Allora, ricorderete la divisione che è qui presente sui foglietti che vi ho dato, ma ieri pomeriggio vi ho parlato anche di un altro tipo di strutturazione presente, a coppia, la moltiplicazione, un momento di crisi nel rapporto, una controversia con i farisei e poi un intervento di guarigione. E qui adesso ci troviamo noi a questo punto, no? Infatti vedete al capitolo 8 la seconda moltiplicazione, l'incomprensione, la crisi dei suoi discepoli, un passaggio di controversia con i farisei e poi alla fine una guarigione. Avremo, no, nel capitolo 8 fino al versetto 26, e qui si chiude il terzo atto. Quindi abbiamo già visto la prima moltiplicazione dei panni, dove si svolge e per chi, a chi è diretta quella moltiplicazione? Ai giudei. Abbiamo visto un momento di crisi. Qual è stato il momento di crisi? Già. Quando stavano nel lago, che Gesù è intervenuto e ricorderete quello che ha detto: «Coraggio, sono io, non abbiate paura, sono io, io sono io». Possibile vedere qui, ma forse questo di più nel Vangelo di Giovanni, che lo fa con intenzione, riprende questa frase, è una frase di, soprattutto, ripeto, nel Vangelo di Giovanni. Sono io sono, la formula di rivelazione di Dio, no? In Esodo. Sono io, non temete, non abbiate paura. Quando c'è di solito nel Nuovo Testamento, ma già nell'Antico, quando c'è una rivelazione, qual è l'invito che viene fatto a chi è destinatario di questa rivelazione? Non temere, non aver paura, non temere. Quindi ancora una rivelazione, ma subito dopo, e quindi l'incomprensione ancora, e salì sulla barca con loro, il vento cessò e dentro di sé erano fortemente meravigliati, perché non avevano compreso il fatto dei pani, il loro cuore era indurito. Abbiamo spiegato, no? Il riferimento pure all'Antico Testamento, la discussione sulle tradizioni farisaiche. Ricorderete, no? Che cosa abbiamo detto? Gesù non è contro la legge e Gesù non è nemmeno contro la trasmissione orale. Tutte e due Gesù è consapevole che vengono da Dio, come lo sapevano i farisei, gli scribi, tutti lo sapevano, anche lui lo sapeva. Gesù non contesta questo. L'abbiamo visto, no? Qual è la sua contestazione? Andiamo avanti. Sul puro e l'impuro, ecco qua, eravamo arrivati a queste guarigioni. Nello schema adesso ci sono delle guarigioni che avvengono, e questa è la parte di passaggio. Dove avvengono queste guarigioni? Gesù intraprende un viaggio che va verso nord-ovest, sulla costa, Tiro e Sidone. Allora, ce l'abbiamo presente, inutile che lo vediamo, sappiamo dov'è. Ora, vediamo da vicino questo episodio. I versetti 1-23 hanno preparato il viaggio che adesso viene descritto. Come retroterra antico testamentario, se volete poi leggere, ci sono episodi legati alla vita di due profeti, Elia ed Eliseo, due interventi dei profeti su stranieri. La vedova di Sarepta di Sidone, Elia, Eliseo la sunamita, Primo Re 17:8-24, Secondo Libro dei Re 4:18-37. Sappiamo che c'è questo retroterra antico testamentario che abbiamo visto presente continuamente. Sarepta di la vedova di Sarepta, scrivi le citazioni e poi andate a leggerlo con calma, no? Tutti e due gli episodi, e vedrete dei punti di contatto. Quando si dice che c'è un retroterra dell'Antico Testamento, al di là delle citazioni esplicite, e abbiamo visto che pure nel caso delle citazioni esplicite non ritrovi esattamente, vi ricordate la prima citazione? È una ricostruzione di tre citazioni, quindi non è che ritrovi esattamente poi devi vedere se si riferiscono al testo masoretico, al testo ebraico, se si riferiscono ai 70, se si riferiscono ai Targumim, alle traduzioni che c'erano al tempo di Gesù, quindi bisogna vedere tutto così per le citazioni che riportano delle parole. Ma molte volte non ci sono citazioni esplicite, ma c'è riferimento all'Antico Testamento. Quindi è sbagliato cercare di... Adesso andate a leggere gli episodi di Primo Re e Secondo Re, dicevate, ma non è uguale. È certo che non è uguale. Ma ci sono dei punti di contatto anche a livello letterario. Allora, la casa, adesso è arrivato il momento di dire qualcosa su questa casa. Qua dice, venne verso i mali, entrato in una casa. Lo facciamo adesso. Vedete che molto spesso presente la casa, La casa in Marco, abbiamo visto, è spesso luogo di guarigione, di insegnamento, di predicazione e anche di controversie. Beh, ve le dico velocemente le citazioni, ma basta che andate indietro, leggete e riprendete questo tema. 1.29, 2.1, 2.15, 3.20, 32, 33, 5, 38, potremmo andare avanti fino a questo punto, no? La presenza della casa. Dato che la comunità di Marco si radunava in una chiesa a casa, Romani 16, 5, se Marco l'autore è legato alla comunità di Roma, come la tradizione dice, allora possiamo leggere Romani 16, 5. Siamo ai saluti. Versetto 3. Salutate Prisca e Aquila, miei collaboratori in Cristo Gesù. Essi per salvarmi la vita hanno rischiato la loro testa e a loro non io soltanto sono grato, ma tutte le chiese del mondo pagano. Salutate anche la comunità che si riunisce nella loro casa. Allora, i lettori di Marco potrebbero aver scorto in queste azioni di Gesù quello che poi loro di fatto vivevano, la casa, chiesa, la casa dentro cui si riunivano, luogo di insegnamento, luogo di celebrazione. Allora, entrò in una casa, non voleva che nessuno lo sapesse, l'abbiamo visto pure questo atteggiamento di Gesù continuamente, che cerca di nascondersi, di nascondere qualcosa, di nascondersi, e adesso sta per arrivare il momento in cui sapremo qual è il problema, perché fa così. Una donna, riguardo al versetto 24, l'inizio, alzandosi andò, abbastanza solenne, è lo stesso inizio che poi ci sarà quando Gesù intraprenderà il viaggio verso Gerusalemme. Il tratto verso Gerusalemme, vista la solennità di questo inizio, potremmo dire che ci troviamo anche qui davanti a un passaggio importante del Vangelo. Quello del viaggio verso Gerusalemme lo sappiamo dall'inizio, che è un passaggio importante, ma pure qui è un passaggio importante. Vedete, siamo stati in Galilea, adesso si passa. Si passa, ci sono stati degli approcci verso il mondo pagano, l'indemoniato di Gerasa, quello che abbiamo visto, sono stati degli approcci, ma adesso evidentemente Marco ci dice che Gesù decisamente passa dall'altra parte. Allora, una donna la cui figlioletta era posseduto da uno spirito impuro, appena seppe di lui, andò e si gettò ai suoi piedi. Allora Gesù dov'è? È in territorio pagano, impuro. Chi compie questo gesto? Una donna. E questo non era possibile. E gli tocca i piedi. Una donna pagana. Questa donna era di lingua, a proposito di Tiro e Sidone, non solo era pagana la zona, ma gli abitanti di Tiro, ci dice la storia, erano fieri, per non dire acerrimi nemici dei giudei, eh? Quindi un territorio pagano e potenzialmente ostile. Questa è la situazione, eh? È potenzialmente ostile, va dove ci sono dei nemici, non suoi, ma dal punto di vista storico del suo popolo, va lì. Era Siro, era di lingua greca e di origine siro-fenicia. Perché questa precisazione? Perché c'erano anche quelli di origine libo-fenicia, cioè che appartenevano alla Libia, e quindi c'era questa divisione di questa popolazione che abitava lì, eh? Vari tipi di etnie. Questa era siro-fenicia, ma di lingua greca. Che significa? La cultura sua qual era? Era quella greca. Cioè, questo ci dice di cultura, e cultura si intende conoscenze, usi, modi di agire, modi di pensare del mondo greco, che è un mondo decisamente distante, diciamo così, dal mondo ebraico, dei giudei. Quindi, sottolinea ancora questo. E cosa fa? Fa una cosa che hanno fatto anche tutti, però, fino adesso, tutti, moltissimi. L'abbiamo visto nei sommari, negli episodi. Lo supplicava di scacciare il demonio da sua figlia. Una richiesta che hanno fatto anche altri a Gesù, eh? O da qua, o da là. La richiesta è la stessa. Allora, sentiamo, lo supplicava di scacciare dalla figlia, ed egli le rispondeva. Beh, anche qui l'imperfetto, Anche qui l'imperfetto, cioè non rispose, rispondeva. Evidentemente la richiesta è stata insistente. Allora, lascia, sentiamo la risposta, prima che si sazino i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Prima di farci dentro la testa tutte le considerazioni che ci facciamo, perché già sappiamo delle cose, e quindi subito cerchiamo di seguire il testo parola per parola, per vedere Marco qui che cosa vuole dire. Allora, lascia prima che si sazino i figli. Romani 1:16. Io infatti non mi vergogno del Vangelo, perché è potenza di Dio, per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima come del greco. È un problema che hanno vissuto, o che la prima comunità ha vissuto. Prima la precedenza riguardo alla salvezza. E Paolo dice, prima del giudeo e poi del greco, c'è questo, sono venuto, nel Vangelo di Matteo il problema viene messo ancora di più a fuoco. È il popolo eletto. C'è una precedenza di elezione, sicuramente, e nessuno la può negare. E allora? Però vedete Paolo, il modo di dire di Paolo è molto più sereno, più pacificato rispetto al problema, anche se Paolo quando parla di queste cose non è sempre sereno e tranquillo, Quando parla di questo problema, la relazione che c'è dentro il progetto di Dio, il mistero, come dice lui, della salvezza che si è incarnato in Gesù, quali sono i rapporti fra gli ebrei e i pagani, qualche volta notiamo nel leggere le lettere che è un po' ansioso, è un po', non è proprio sereno e tranquillo, no? Lui è un rabbino e lui conosce bene, ma nella lettera ai Romani lui affronterà di petto questo problema e ci dirà delle cose molto molto interessanti. Di petto nella lettera ai Romani mi riferisco al capitolo 9, al capitolo 10 e al capitolo 11 della lettera ai Romani, Allora, ma la risposta di Gesù non è così serena. Lascia prima che si sazino i figli. Oh, ma poco fa che ha fatto Gesù nel racconto? Poco tempo prima che ha fatto Gesù? Ha dato da mangiare a chi? Ai figli. La prima moltiplicazione dei panni. Oh, due. Ma quindi ci stiamo riferendo alla moltiplicazione dei panni, ma perché Gesù risponde così? Cita il mangiare. Poco tempo prima aveva dato da mangiare. Saziare è lo stesso verbo della moltiplicazione dei panni. Mangiare è mangiare in abbondanza. Questo significa. I figli, che Israele viene chiamato in questa maniera, basta che andiate al Salmo 82, versetto 6, e al libro del Deuteronomio 32, 20, 43, così sono chiamati gli israeliti, figli del Dio Altissimo. Niente di strano qui, ma qualcosa di strano è quello che dice subito dopo, perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Dare del cane a qualcuno, pure adesso se dici c'è un cane, non è che gli fai un complimento, in mezzo fra di noi. Dare del cane a qualcuno era considerato anche allora un insulto. Il cane era considerato un animale immondo e quasi sempre il riferimento a lui, adesso, a questo animale, ha una connotazione negativa. Vi ricordate Luca 16, 19, 22? Il ricco epulone che faceva Lazzaro, mangiava da quello che cadeva. E che c'era nel racconto, quale animale era presente? Stava insieme con i cani, insomma. Stava insieme con i cani. Quindi, e quella immagine ci è servito per è servita a Gesù per illustrare la situazione di assoluta miseria e degrado in cui viveva Lazzaro. Quindi sottolineava la differenza fra l'uno e l'altro personaggio. Ha usato i cani. Ma a proposito degli animali, così un passaggio. In questo Vangelo, fino a mo, quali animali abbiamo incontrato? C'è un mio collega che insegnava fino all'anno scorso con me a Molfetta, che ha fatto proprio un libricino sugli animali nella Sacra Scrittura. Allora, ne ha citate parecchie, se uno si ricorda, ne ha citati parecchi. Le bestie selvatiche, all'inizio proprio, i pesci, in maniera indiretta, i porci ha citato, animale impuro, e su quelli si è soffermato, adesso i cani, e su questi si sta soffermando, poi vedremo qualche altro animale particolare che sarà presente come personaggio nel Vangelo. Fin qui abbiamo visto questi. Degli animali presi in considerazione in maniera esplicita, i porci e i cani. I porci e i cani, animali immondi, impuri. Allora, quindi, dare del cane a uno era un insulto. Quindi, è Gesù qui che sta facendo. Perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Quindi, non è che gli sta dicendo una cosa simpatica, assolutamente no. Ma è questo un Gesù strano, diciamo, è un Gesù strano in questo passaggio. Lui non è mai così. Pure quando è in discussione con gli scribi, se gliele dice però così sprezzante e disprezzante, non l'abbiamo mai incontrato. Però attenzione, questa risposta di Gesù forse ci aiuta a mettere, a sottolineare quello che dice la donna, che evidentemente è importante nella dinamica del racconto. Ma lei gli replicò: Signore. Che significa questo Signore? Lo dice nel senso religioso? O lo dice nel senso della, davanti alla risposta sprezzante di Gesù, lei già nel modo di porgersi si porge in maniera diversa. Signore, nel senso di padrone, signore mio, un saluto, come potremmo dire, molto equilibrato. Certamente non risponde alla stessa maniera. Allora, Signore, anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli. Vedete, i termini che Gesù ha usato, lei li riprende, inverte l'ordine e glieli ridice e ottiene che cosa? Il suo modo di dire ottiene quello che cercava da Gesù. Lei appartiene al mondo greco, i cani per il mondo greco non erano come per il mondo ebraico, non erano animali da tenere lontano, impuri, no, assolutamente, li trattavano e si sa dell'usanza nelle case dei greci e dei romani, che sono un po' le usanze nostre adesso, il fatto che i cani circolavano liberamente. E beh, si può pure immaginare che come fanno adesso i bambini nostri facessero pure al tempo a cui si riferisce il racconto, che davano ai cagnolini qualcosa da mangiare. Certo, forse non avevano le cose che hanno i cani adesso, il cibo particolare, quello, cioè dovevano vedere un po', non lo so, può darsi pure, io mo questo particolare non ve lo so dire, così penso, ma può darsi che mi sbaglio pure, che già loro avevano una cura speciale degli animali, però si riferisce a questa immagine. Quindi vedete questo rapporto, cane figlio, figlio cane, puro impuro, eletto è pagato. Vedete? Allora, questa è la risposta. Adesso faremo alcune riflessioni. Per quello che tu hai detto, per la tua parola, avviene l'esorcismo a distanza, questa volta. Per quello che hai detto, tua figlia, adesso, allora, per questa tua parola va il demonio, è uscito da tua figlia, è già uscito, tornata a casa, la verifica, come in tutti i racconti di guarigione, di liberazione, trovo la bambina coricata sul letto e il demonio se n'era andato, è avvenuto quello che la donna chiedeva. Allora, alcune anomalie di questo racconto, cose strane, diverse. Gesù, come è qui, è solo. Cioè non viene detto che ci sono i discepoli, come qua non viene detto. Non c'è nessuno accenno a che cosa? Alla fede. Fede, come, non come gli altri, no? Racconti, niente. C'è solo questo, per questa tua parola, anomalia ancora, la durezza della risposta di Gesù. E l'abbiamo già sottolineato. Poi notiamo che in questo brano vengono messi in evidenza una intera serie di attraversamenti di confine, potremmo dire. Primo, quello fisico, geografico. Gesù da Israele va a Tiro e Sidone, passa un confine. La donna passa un altro confine, il confine che c'è fra i giudei e i pagani. La donna supera anche un altro confine, il confine che separa gli uomini dalle donne. Un altro confine, la barriera sociale fra un predicatore itinerante e una donna benestante, perché dalla descrizione della donna e della figlia si capisce che questa donna era benestante. La barriera viene superata fra lo stereotipo del dominio maschile e la sottomissione femminile. Non è così qui. La donna paradossalmente fa presenti che cosa? Le implicazioni di che cosa? Nell'insegnamento precedente di Gesù, è lei. È come se Gesù non si ricorda, è lei che si ricorda le cose che lui stesso ha insegnato. Allora, è avvenuto il passaggio ed è avvenuto in questa maniera. Sono state superate tutte le barriere. Naturalmente qui l'accento del narratore non è sull'esorcismo, assolutamente no. L'esorcismo è il bisogno che muove la donna. Ma poi non è che stia tanto a dare attenzione a questo. Gli interessano tante altre cose, è in svolgimento un passaggio, prima la moltiplicazione dei giudei, tutto quello che si vuole, adesso sta avvenendo un passaggio, e sta avvenendo in maniera sostanziale, quindi questo personaggio è un personaggio che sottolinea questo tipo di passaggio. Allora, alla fine, di nuovo uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, beh, fa un viaggio un po' strano, va su altri 25 chilometri, dice che deve andare al lago di Galilea, va su e poi scende da capo. in pieno territorio ancora pagano della Decapoli. Gli portarono un sordo muto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Abbiamo detto questo, vedete questa narrazione, è un po' complicata rispetto alle altre guarigioni, questa è un po' complicata nei gesti, in quello che Gesù fa, nel suo atteggiamento. Beh, è a conclusione di questo, di questa sezione, no? Apriti, e subito gli si aprirono gli orecchi, sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò, come sempre, loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano. E pieni di stupore dicevano, ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Andiamo al capitolo 35 di Isaia. Si scende alla Decapoli ancora. E loro glielo dicevano, capitolo 35, questo capitolo, badate bene, è stato tenuto presente varie volte, lo sarà ancora. Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa, come fiore di narciso fiorisca, sì, canti con gioia e con giubilo, le data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di Sharon. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio, irrobustite le mani fiacche. Cioè, se vi vengono, fatele dei legami tra quello che già abbiamo sentito, irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore, coraggio, non temete, ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina, egli viene a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia alla lingua del muto, perché scaturiranno acque nel deserto, scorreranno torrenti nelle steppe. La terra bruciata diventerà una palude, il suolo riasso, sorgenti d'acqua, i luoghi dove si sdraiavano gli sciacalli diventeranno canneti e giuncaie. Ci sarà un sentiero e una strada e la chiameranno Via Santa. Nessun impuro la percorrerà. Sarà una via che il suo popolo potrà percorrere e gli ignoranti non si smarriranno. Non ci sarà più il leone, nessuna bestia feroce la percorrerà o vi sosterrà, vi cammineranno i redenti, su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion con giubilo, felicità perenne splenderà sul loro capo, gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto. Questo è un brano che si riferisce a un fatto importante della storia del popolo santo di Dio, al ritorno dall'esilio di Babilonia. Queste sono le immagini, immagini che noi abbiamo ritrovato nel nostro Vangelo riguardo agli interventi di Gesù di guarigione soprattutto. C'è tutto l'elenco qui e proprio adesso stiamo vedendo la guarigione di un sordo muto, sordo che ha difficoltà di parola, dice il testo greco, non è proprio muto, ha difficoltà a parlare. Vi ho spiegato? Quindi è questo. Dopo, quindi, si è avvenuto un passaggio. Certo, qui parla che gli impuri non metteranno piede, non saranno destinatari. Sta cambiando qualcosa da questo punto di vista, ma anzi è cambiato già nell'Antico Testamento qualcosa. Ci sono libri che parlano. Il libro di Giona, che parlano di questo passaggio fra popolo eletto e pagani, eh? Quindi c'è già questa apertura nell'Antico Testamento, il terzo Isaia, dentro cui si trovano brani che parlano di questo e brani invece che osteggiano questo e ci fanno il quadro di una situazione esistente subito dopo il ritorno dall'esilio, di posizioni teologiche diverse riguardo al rapporto con gli stranieri. Questo nella Bibbia, nello stesso libro, nella stessa raccolta profetica. Passaggi favorevoli e passaggi invece di chiusura assoluta. Quindi un problema che non è che Gesù che solleva, era già sollevato. Io lo so che questo problema a voi non è che vi interessa granché. Me ne rendo conto, però non è un errore. A noi interessano di più i problemi già che ci coinvolgono psicologicamente, spiritualmente. Cioè questo sembra un problema tanto da accademia biblica, cioè gli stranieri dentro, fuori, tutto il resto. Però secondo me è un problema importantissimo, che parla del modo di relazionarsi della Chiesa nei confronti di tutti quelli che non appartengono alla Chiesa. Certo. Sì, questo è il fatto storico, quello. Però dico a noi, stavo dicendo, a noi forse questo tema diventa un po' ozioso, perché dici che ce ne importa a noi, gli ebrei, gli altri popoli, i rapporti, ecco, a noi, questo riguarda i nostri rapporti con tutti quelli che non ci appartengono, nel senso che non sono battezzati, non credono a Gesù Cristo, noi e loro, come ci dobbiamo rapportare? Qual è il nostro tipo di relazione? Ci potrebbe far riflettere su questo, eh? E non è un tema di secondaria importanza. Certo, pensando ai temi che ci interessano sempre, le stupidaggini che viviamo continuamente nelle nostre comunità, permettetemi, sempre quelle delle relazioni fra di noi, quello ha detto così, quello ha fatto così, quello sempre e comunque. A esaurirci su queste cose, no? Tu non vai d'accordo con quello, quello non va d'accordo con quell'altro, quell'altro con quello, sempre. Nella chiesa quel prete con quell'altro prete, quello con l'altro, così, e sempre poi a livelli sempre più, ma sempre questo. Ci sono tematiche molto importanti che andrebbero riprese, perché oltretutto dalle parti nostre adesso, è vero o no? Noi ci troviamo a interagire con uomini e donne, anziani e bambini, che non sono, e cresce sempre di più questo numero, che non appartengono alla nostra comunità. E tutti i giorni il problema è sempre più forte, è sempre più forte. Quindi un problema che c'è, su cui Marco, e non solo lui, tutto il Nuovo Testamento insiste, l'hanno vissuto storicamente, il rapporto, ieri parlavamo del cibo, no? Le leggi di purità, di impurità rituale, per noi adesso sono cose, però pensate al tempo di Paolo, di Pietro, abbiamo visto, abbiamo accennato le difficoltà che c'erano, anche fra di loro, fra i primi cristiani, come si dovevano comportare, che dovevano fare, che non dovevano fare, hanno avuto dei grossi problemi, anche fra di loro. C'erano posizioni diverse. Quella più aperta, quella più chiusa, cioè quella di accoglienza, quella di rifiuto, quella di chiusura. Nel Nuovo Testamento queste posizioni ci sono e nella storia della Chiesa poi si sono ripetute. Allora, Alla fine di questo passaggio c'è un intervento di Gesù che apre gli orecchi, scioglie la lingua. La salvezza, il capitolo 35 ve l'ho citato, la salvezza è arrivata. E in Gesù si fa presente l'intervento risolutore di Dio, che libera da ogni schiavitù, e regge il suo popolo. Stiamo capendo che però il suo popolo non è il popolo, solo il popolo eletto in questo passaggio, eh? Non è solo il popolo eletto. Il discorso diventa universale. Allora, davanti a questa apertura di orecchie e di lingua, il nodo della lingua si mette a parlare correttamente, vedremo cosa, le reazioni che ci saranno. Quella immediata, oltre al fatto del segreto messianico, comandò loro di non dirlo a nessuno, sempre lo incontriamo, ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e pieni di stupore dicevano: ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Ma io una frase ricordo più o meno uguale a questa. Il capitolo 35 di Isaia parla della nuova creazione, della trasformazione, pensate, del deserto che sarà trasformato e della via nuova che si aprirà, su cui cammineranno i redenti, quelli della nuova creazione. Ecco, ha fatto bene ogni cosa e Dio vide che era una cosa buona. Fa udire i sordi e fa parlare i muti. Allora, a questo punto, prima c'è stata la moltiplicazione dei pani per i giudei, adesso c'è stato il passaggio, conseguentemente che avviene? Il dialogo, ma pure i cagnolini. E infatti, subito dopo, c'è la moltiplicazione dei pani per loro. Allora, qui il confronto lo potete fare riguardo ai numeri, sono numeri che sottolineano che una è fatta per i giudei, l'altra è fatta per le popolazioni pagane, le 12 ceste, le 7 ceste, cambia il modo di indicare le ceste in uno e nell'altro per sottolineare tutto questo confronto, 12 tribù, cibo sovrabbondante, 70 nazioni nella tavola delle nazioni, ridotte a 7, ma che il significato è questo, quindi cibo, il cibo che cade ai cagnolini è molto di più delle briciole, c'è subito la risposta di Gesù, è molto di più delle briciole, eppure sovrabbondante, è la stessa maniera, per tutti il cibo è sovrabbondante, vedete l'insistenza sul tema del cibo, del pane, ne abbiamo parlato pure ieri. Allora, poi, volevo la ottusità dei discepoli, dobbiamo sottolineare questi passaggi, no? Continuano a non capire, il cuore è indurito. Gli risposero i suoi discepoli, versetto 4 del capitolo 8, come riuscire a sfamarli di pane qui in un deserto? Cresce, eppure l'hanno visto. Ma loro continuano ad avere il cuore indurito. Vennero i farisei, quindi dopo i discepoli che non capiscono, vogliono un segno. Oh, non bastano tutti i segni che Gesù ha posto, In verità io vi dico, a questa generazione non sarà dato alcun segno. Li lasciò, risalì sulla barca e partì per l'altra riva. Allora, avevano dimenticato di prendere i pani e non avevano con sé sulla barca che un solo pane. Fate attenzione, guardatevi dal lievito. Che fa il lievito? Cioè, rimaniamo alle immagini. Che fa il lievito quando lo metti? Fa crescere tutta la pasta. Quindi state attenzione al loro modo di discutere, di affrontare i problemi, di risolverli. Fate attenzione. Ma quelli discutevano fra loro perché non avevano pane. Cioè, chi è che dà il vero pane? È lui. Quello che viene dai farisei, che è pericoloso perché può far fermentare tutta la pasta, non va bene. Perché discutete che non avete pane? Non capite ancora e non comprendete? Ancora. Avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete? Questo è un riferimento a che cosa? Ricordate il capitolo 4 che riappare continuamente? Avete orecchie e non udite? Non vi ricordate? Vista e ascolto, no? Abbiamo detto. La vista e l'ascolto, la citazione di Isaia, qua. E non vi ricordate, gli dissero, rispondono, versetto 21, e non comprendete ancora. Allora, il racconto che ci dice che l'incomprensione cresce sempre di più. E Gesù adesso ne prende apertamente coscienza. E lui nel racconto adesso metterà a tema la loro incomprensione. È troppo importante. Questo fatto è troppo importante. E Gesù prende coscienza di questo. Allora, alla fine, che cosa c'è? Il cieco. Prima era il muto, il sordo, adesso il cieco. Allora prese il cieco per la mano, lo condusse fuori dal villaggio e dopo avergli messo della saliva sugli occhi, gli impose le mani. Qui ci sono delle somiglianze con quale racconto? Con la guarigione del sordo muto. Leggetele e ci sono. Vedo la gente perché vedo come degli alberi che camminano, però la cosa strana è il miracolo in due riprese. Cioè, c'è bisogno da parte di Gesù di intervenire due volte. Quindi questo ci parla della difficoltà a far vedere. È un cieco. La difficoltà di Gesù, pure di Gesù, pure. Abbiamo visto che è lui che sta trovando queste difficoltà a far vedere i suoi discepoli. Non vedono. Ed è già un preannuncio che sarà sempre difficile. Nonostante adesso Gesù cercherà di farglielo capire, non ci riuscirà. La guarigione avverrà, ma dopo. Adesso lui è una fase, dice, questi non hanno capito niente, fanno assolutamente fatica a capire. Allora vediamo un po'. Sulla via quasi si apre la scuola superiore di discepolato, nel senso di la scuola che è di Gesù, che deve cercare di far capire i discepoli. Quello che loro non hanno ancora capito e che nemmeno noi abbiamo capito fino adesso. Abbiamo intuito delle cose, abbiamo certi riferimenti, li abbiamo colti, ma il narratore mi dice, ma tu Hai capito, sei uscito fuori dalla difficoltà di comprensione? Hai capito che significa essere discepolo? Hai capito chi è il protagonista? L'hai capito veramente? Perché di lì parte poi la conseguenza del tuo discepolato. Ma l'hai capito? E allora? È difficile, ecco, la guarigione in due atti. Poi ci sarà un cieco alla fine di questa sezione che sarà guarito. Subito. E camminerà. Spedito. È questione di cecità qui, eh? Allora, questo episodio ci lega alla parte precedente del sordo muto, però ci lega anche a un altro episodio che verrà. Adesso comincia la sezione che riguarda in maniera particolare Gesù e i discepoli. E la sezione è incastonata in che cosa? Fra due guarigioni di ciechi. Una più faticosa, un'altra che si realizza pienamente. Pietro, Giacomo e Giovanni e tutti gli altri alla fine ci accorgeremo, adesso lo vedremo, no, che non hanno capito niente. Però quel personaggio, il cieco, ci accorgeremo che invece si mette a seguire Gesù decisamente. Quindi nel Vangelo di Marco c'è sempre questo meccanismo che la maggior parte, i personaggi più importanti forse non capiscono, ma c'è sempre qualcuno che capisce, e questo è un messaggio molto bello per noi. Certo, la gran parte non entra, non riesce a entrare, non capisce. Però qualcuno sempre capisce. Qualcuno risolve il problema del cuore indurito sempre. E sarà così anche qui. Allora, comincia il quarto atto. Il quarto atto, la sequela e la logica pasquale. Allora, al versetto 21 aveva detto: non ancora capite? Versetto 21. 8:21. Non avete il foglio? Sì. No, stiamo finendo ancora, sto dicendo ancora delle cose di collegamento tra la fine del terzo atto e l'inizio del quarto atto. Allora, versetto 21, ce l'avevate già?
Sì.
E disse loro: non comprendete ancora? Quindi, sottolineate questa domanda di Gesù, che più che una domanda, è una domanda retorica, sì. Cioè, Gesù sa già la risposta, sì, non comprendete ancora. Allora, il meccanismo del coinvolgimento adesso sta entrando nel pieno. Noi siamo discepoli. Quindi non comprendete ancora? Giunsero E poi, per la sua collocazione al termine della prima parte principale del Vangelo, vi ricordate la divisione in due che avevamo fatto, la domanda si spinge al di là del malinteso sul pane e presenta ai lettori, a noi, il quesito se possa esistere una vera conoscenza di Gesù basata puramente sul suo insegnamento con autorità e sui suoi prodigi. Basta? Manca qualcosa. Dovranno i lettori confrontarsi con il mistero della croce. D'accordo? Basta solo l'insegnamento di Gesù, anche se fatto con autorità, e bastano i suoi prodigi, è tutto risolto? No, no, c'è una cosa adesso, fondamentale, con cui bisogna confrontarsi, il mistero della croce. L'episodio del cieco di Bettaida è centrale, l'abbiamo detto, perché fa da ponte tra le attività di Gesù in Galilea e dintorni, compreso il mondo pagano, e il suo viaggio verso Gerusalemme. E perché presenta il tema e dà il tono al racconto del viaggio. Qual è? La necessità di cominciare a vedere l'insegnamento e l'attività guaritrice di Gesù alla luce del mistero della croce. Ha difficoltà, a vedere. Beh.
Più difficoltà ci sono, più lui ne crea ancora.
E quindi vedremo i legami con Bartimeo. Allora, detto questo, quindi abbiamo ancora sottolineato i nessi dentro il racconto, e qui ci vuole uno scatto veramente in avanti da parte dei discepoli. Altrimenti, la domanda di Gesù risuonerà continuamente e non comprendete ancora. Allora, poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo, vedete, ti aggredisce subito questa nuova sezione, la gente chi dice che io sia? Adesso io leggo, ed essi gli risposero, Giovanni il Battista, altri dicono Elia e altri uno dei profeti. Ed egli domandava loro, ma voi chi dite che io sia? Pietro gli rispose, tu sei Cristo. E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E incominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo tre giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse, va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro, se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Infatti, quale vantaggio c'è che un uomo guadagni il mondo intero e perda la propria vita? Che cosa potrebbe dare un uomo in cambio della propria vita? Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice? Anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui, quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi. Diceva loro: in verità io vi dico, vi sono alcuni qui presenti che non morranno prima di aver visto giungere il regno di Dio nella sua potenza. 6 giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: Questo è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. E lo interrogavano: perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Egli rispose loro: sì, prima viene Elia e ristabilisce ogni cosa. Ma come sta scritto del figlio dell'uomo? Del figlio dell'uomo che deve soffrire molto ed essere disprezzato. Io però vi dico che Elia è già venuto e gli hanno fatto quello che hanno voluto, come sta scritto di lui. E arrivando presso i discepoli, videro attorno a loro molta folla e alcuni scribi che discutevano con loro. E subito tutta la folla, al vederlo, fu presa da meraviglia e corse a salutarlo. Ed egli li interrogò: di che cosa discutete con loro? E dalla folla uno gli rispose: Maestro, ho portato da te mio figlio che ha uno spirito muto. Dovunque lo afferri, lo getta a terra ed egli schiuma, digrigna i denti e si rigidisce. Ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti. Egli allora disse loro: O generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo da me. E glielo portarono. Alla vista di Gesù subito lo spirito scosse con convulsioni il ragazzo ed egli caduto a terra si rotolava schiumando. Gesù interrogò il padre: da quanto tempo gli accade questo? Ed egli rispose: dall'infanzia. Anzi, spesso lo ha buttato anche nel fuoco e nell'acqua per ucciderlo. Ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. Gesù gli disse: se tu puoi, tutto è possibile per chi crede. Il padre del fanciullo rispose subito ad alta voce: credo, aiuta la mia incredulità. Allora Gesù, vedendo accorrere la folla, minacciò lo spirito impuro dicendogli: spirito muto e sordo, io ti ordino, esci da lui e non vedi entrare più. Gridando e scuotendolo fortemente uscì e il fanciullo diventò come morto, sicché molti dicevano: è morto. Ma Gesù lo prese per mano lo fece alzare ed egli stette in piedi. Entrato in casa, i suoi discepoli gli domandavano in privato: perché noi non siamo riusciti a scacciarlo? Ed egli disse loro: questa specie di demoni non si può scacciare in alcun modo se non con la preghiera. Partiti di là, attraversarono la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso, dopo 3 giorni, risorgerà. Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Giunsero a Cafarna. Quando fu in casa, chiese loro: di che cosa stavate discutendo per la strada? Ed essi tacevano. Per la strada, infatti, avevano discusso tra loro chi fosse il più grande. Chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i 12 e disse loro: se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. E preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me. E chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Giovanni gli disse: maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo perché non ci seguiva. Ma Gesù disse: non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. È meglio per te entrare nella vita con una mano solo, anziché con le due mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geenna. E se il tuo occhio, che è motivo di scandalo, gettalo via. È meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. Ognuno, infatti, sarà salato con il fuoco. Buona cosa è il sale. Ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli darete sapore? Abbiate sale in voi stessi e state in pace gli uni con gli altri. Partito di là, venne nella regione della Giudea e al di là del fiume Giordano. La folla accorse di nuovo e di nuovo egli insegnava loro, come era solito fare. Alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, gli domandavano se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: che cosa vi ha ordinato Mosè? Dissero: Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla. Gesù disse loro: per la durezza del vostro cuore, egli scrisse per voi questa norma. Ma dall'inizio della creazione li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. A casa i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento. E disse loro: chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio verso di lei. E se lei, ripudiato il marito, ne sposò un altro, commette adulterio. Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, si indignò e disse a loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso». E prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro. Mentre andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?» Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. E vieni, seguimi». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio». I discepoli erano sconcertati dalle sue parole, ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?» Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio». Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o madre, o padre, o figli, o campi, per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora in questo tempo 100 volte tanto in case, fratelli e sorelle, madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà. Molti dei primi saranno ultimi, e gli ultimi saranno primi». Mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti a loro, ed essi erano sgomenti. Coloro che lo seguivano erano impauriti. Prese di nuovo in disparte i 12, si mise a dire loro quello che stava per accadergli: «Ecco, noi saliamo a Gerusalemme, il figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi, lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani, lo derideranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno. E dopo 3 giorni risorgerà». Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?» Gli risposero: «Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?» Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo anche voi lo berrete, E nel battesimo in cui io sono battezzato, anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo. È per coloro per i quali è stato preparato. Gli altri 10, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: voi sapete che coloro i quali sono considerati governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi li opprimono. Tra voi però non è così. Ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. E giunsero a Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla. Il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù si fermò e disse: chiamatelo. Chiamarono il cieco dicendogli: coraggio, alzati, ti chiama. Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: che cosa vuoi che io faccia per te? E il cieco gli rispose: Rabbunì, che io veda di nuovo. E Gesù gli disse: va, la tua fede ti ha salvato. E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Allora, adesso, dopo la lettura, ci fermiamo.